Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio amici di Radio Parma, ben ritrovati a Palla in Tribuna, nostro nuovo appuntamento settimanale. Staremo con voi anche venerdì, ci fermeremo invece domani in occasione della festività dell'Epifania, sempre fino alle 15 per fare il punto in casa Parma. Ancora una settimana che non porta a delle partite ufficiali, ma è una settimana di lavoro al centro sportivo di Collecchio, con tante incognite all'orizzonte, chiaramente la questione Covid, con diversi casi di positività, quasi tutti asintomatici, ma tali da mettere anche in discussione lo svolgimento delle future partite. In Serie A ci sono numerosi casi, anche in Serie B. Nel Parma c'è appunto la notizia di Gigi Buffon del pomeriggio di ieri. E poi incognite anche quelle sul mercato, in alcuni casi positive, in altre raccontano comunque del lavoro che sta facendo la dirigenza crociata sia in entrata che in uscita, e tra poco faremo il punto anche su questo. E ovviamente potete scriverci come di consueto SMS e WhatsApp al 333 920 170. Avremo tanti ospiti anche oggi, ma parleremo di un nuovo appuntamento proprio con il calciomercato che ci sarà questa sera dalle 21 su 12 TV Parma, con grande spazio proprio per i tifosi da casa. Intanto facciamo il punto nel servizio di Marco Balestrazzi e poi qui con il primo ospite.
Circa 90 positivi in Serie A, 5 partite a rischio. Questa è la fotografia della massima serie a poche ore dalla ripresa. Uno scenario che è facile immaginare simile anche per la B tra una settimana. Il 13 gennaio si riparte infatti con i recuperi Benevento, Monza e Lecce Vicenza. Gare rinviate nel weekend del 19 dicembre scorso. Ad oggi risultano circa 120 positivi tra i cadetti. Per tentare di intuire cosa accadrà tra 7 e 10 giorni basterà seguire le evoluzioni delle prossime ore. La Lega Calcio non sembra intenzionata a rinviare alcuna partita in programma. Staremo a vedere cosa ne pensano le ASL, ma soprattutto il governo, che dovrebbe esprimersi a breve. In casa Parma ieri si è lavorato con sedute individuali, oggi doppio allenamento. Dal primo giro di tamponi è emersa la positività di Gigi Buffon, è già in isolamento. Come se non bastasse l'incognita mercato, distrazione che ha sempre pesato sul mese di gennaio, la ripresa del campionato dovrà fare i conti quindi con l'evoluzione dei contagi. A proposito di mercato, prosegue la caccia a un centrocampista, un laterale sinistro e un attaccante. Sull'asse Parma-Genova i nomi più caldi, si parla di uno scambio di prestiti tra Dennis Mann e il terzino blu cerchiato Murru. C'è anche Sepe sul piatto. Nella Samp piace anche Verre, centrocampista a tutto fare. Sponda a Genoa è forte l'interesse per Cassata, un altro jolly della mediana, tante le concorrenti invece per Benassi della Fiorentina. C'è anche l'Empoli. Non sembra invece esserci fretta per la punta, in stand-by la trattativa per lo svincolato Farias, pupillo di Iachini. È il reparto più oneroso e spesso gli affari sono destinati ad essere conclusi negli ultimi giorni di mercato. In uscita Zagaritis è prossimo al ritorno in patria, sponda Olympiacos, Daniele Jacoponi verso il prestito alla Regina.
Palla in Tribuna.
E questo è un po' il quadro per quanto riguarda il Parma, lo ha fatto Marco Balestrazzi nel servizio. Noi siamo in diretta con il nostro primo ospite, Carlo Chiesa. Buon pomeriggio, Carlo.
Buon pomeriggio a te, Alberto, e ai tuoi radioascoltatori.
Grazie, il nostro amico di Radio Parma, conduttore di Bar Sport, nonché nostro opinionista. Sei fermo, no? Questa settimana ti sei fermato con Bar Sport dopo la puntata speciale del 27 dicembre, però torni ovviamente con la ripresa delle partite. Tra poco ne parleremo, al momento restano in calendario.
Sì, sì, siamo fermi con Bar Sport ovviamente, facciamo ancora un po' di vacanza e chissà mai che questa vacanza possa essere anche allungata, considerato che il ritorno alle partite previsto per domenica, nel weekend del 14-15 gennaio, chissà se sarà effettivamente in programma oppure no. Ci sono tanti casi Covid in Serie B, anche leggevo della Regina che ha 20 giocatori in positività, tutti portieri assolutamente fermi per questo motivo. Diventa davvero difficile pensare ad un ritorno in campo, anche se poi alla fine sono convinto che la Lega di Serie B opterà per giocare ugualmente, sospendendo quelle partite che vedono effettivamente, tipo quella della Regina, vedono effettivamente troppi casi di positività. Staremo a vedere, è ovvio che il campionato ne risentirà e speriamo che all'interno di questa situazione il Parma, che ha soltanto per il momento un giocatore in positività, possa anche trarne vantaggio. Siamo un po' egoisti da questo punto di vista.
Certo Carlo, no ripartiamo infatti proprio da questo. È chiaro che non stiamo parlando di giocatori che persone, ragazzi insomma, che stanno male, che però i casi di positività comunque fermano l'attività dei singoli e poi delle intere squadre, e poi sostanzialmente quello è il problema. Si segue un po' l'andamento dei numeri a livello nazionale, quindi gioco forza, gli stessi numeri toccano anche il pallone, probabilmente decideranno appunto le singole ASL, poi si deciderà sulle singole partite. Carlo, lo dicevi un po' tu prima, pensi che sia questa la direzione della Lega Serie B? La Lega Serie A, leggevo questa mattina, è comunque propensa per far andare avanti. Sembra che l'abbia rimarcato un po' anche i club, tranne per quelle partite per cui appunto le aziende sanitarie blocchino le squadre.
Ma io penso che non ci sia soluzione diversa, considerato anche il calendario com'è compresso e com'è ulteriormente compresso, date le date di recupero di febbraio delle gare della 19ª giornata e 20ª giornata, che non si sono disputate sul fine anno. Ritengo che la Lega di Serie B seguirà l'esempio della Lega di Serie A, che non ha sospeso il campionato, che è in ripartenza domani. E su quelle partite che obbligatoriamente verranno sospese si andrà a fare dei recuperi infrasettimanali. Ritengo che questa sarà la decisione che prenderà la Lega di Serie B, poi ovviamente da riflettere su che tipo di campionato andremo a vedere, perché si rischiano davvero di giocare molte partite per chi avrà la sospensione nelle prime giornate del rientro in campo. Molte partite in un lasso di tempo molto ristretto e le formazioni potrebbero risentirne, quindi ci chiederemo poi che tipo di campionato effettivamente sarà e quanto sarà attendibile, visto che i rinvii non saranno pochi. Però ritengo che la Lega di Serie B andrà avanti a testa bassa e ci sarà una particolare attenzione poi al rientro dalle ferie di tutti i giocatori, anche da parte delle società.
No, certo. Il Parma su questo...
L'importante, come sottolineavi tu, è che la maggior parte, penso tutti coloro che sono coinvolti dalle positività, siano comunque prevalentemente asintomatici o con dei sintomi molto lievi. Ecco, questa è la cosa sicuramente più importante che ci lascia tranquilli da un certo punto di vista.
Sì, assolutamente. Quello poi non viene nemmeno divulgata come informazione, anche perché appare scontata nella quasi totalità dei casi. Poi insomma, tra vaccino, età giovane, di ragazzi comunque che sono tutti atleti, su quel fronte non ci sono mai delle conseguenze gravi. Chiudiamo questo quadro, Carlo, citavi tu un po' il discorso del Parma, Buffon è l'unico caso di positività, Parma che ha seguito come sempre, lo faceva anche ancora in Serie A e forse ha pagato dazio più di altre squadre su questo fronte, ha seguito tutte le procedure d'obbligo, il pre-screening prima dell'inizio dell'attività, della ripresa, poi un nuovo giro di tamponi. C'è comunque un po' di tempo per recuperare, lo dico per il Parma ma anche per le altre squadre, tanti casi, però col campionato al 14-15 gennaio comunque il tempo sulla carta c'è per recuperare gli stessi giocatori. Noi parliamo ad esempio di Gigi Buffon.
Sì, assolutamente il tempo c'è per recuperarne una parte, a patto che non si creino altri casi, certo, di positività, perché lo abbiamo visto in Serie A fino a qualche giorno fa c'erano 50 casi di positività, oggi sono già 90, quindi l'importante è che non si amplino troppo e dopo diventa difficile. Parlando della regolarità del campionato, viene comunque da chiedersi, tutti questi giocatori fermi, poi quanto tempo avranno bisogno per rientrare in forma, chi dovrà fare la dose del terzo vaccino, avrà comunque un minimo di stop, anche solo uno o due giorni, quindi insomma è un campionato che avrà anche questo tipo di variante, non soltanto il mercato invernale, non soltanto lo stato di forma delle squadre, ma anche questa variante che potrebbe non dico stravolgere i pronostici, però incidere molto sull'andamento del campionato.
No, certo, anche perché poi i giocatori fuori, vabbè, Buffon è un portiere, forse è più facile per lui, però insomma, per i giocatori fuori poi non ci sono gli allenamenti coi compagni, gli allenamenti a volte, come prevedono le procedure, come il Parma, sono sedute individuali, poi cambia tutta l'attività. Ma in questo quadro ti chiedo, Carlo, venendo ai crociati, in questo quadro il Parma può forse avere qualche chance in più di risalita, nel senso la compattezza che ha creato Iachini nel gruppo può aiutare a superare meglio di altre squadre questa ondata dietro l'altra di ostacoli, se vogliamo?
Ma allora, intanto la notizia positiva, ci dispiace ovviamente per Gigi Buffon, che avrà comunque il tempo per recuperare, certo. E poi, come giustamente dicevi tu, è un portiere, quindi diventa un pochino più semplice il recupero. Intanto la notizia positiva è che non c'è nessun altro caso di negatività, e quindi questo già mette Iachini nelle condizioni di poter lavorare in questo periodo in maniera tranquilla e con tutti gli effettivi a disposizione. Questo è sicuramente il partire con il nuovo anno su un gradino più alto rispetto ad altre squadre che hanno situazioni diverse. Ovvio che Iachini avrà fatto tesoro di questi giorni di preparazione per compattare il gruppo e per così dare gli ultimi dettami tecnico-tattici del suo gioco per ritrovare alla ripartenza una squadra sicuramente più compatta e più dentro ai meccanismi voluti da Iachini. Rimane l'incognita del mercato, perché sicuramente il Parma sarà una delle società più attive su questo fronte, e quindi giocatori che sono in bilico se andare, se restare, giocatori che dovranno arrivare ed essere reinseriti, aumenteranno un po' le difficoltà del mister, che comunque ritengo che in questi giorni di pausa, complice anche le due partite rinviate alla fine dell'anno, abbia potuto lavorare con serenità e trasmettendo la giusta grinta e la giusta voglia di ripartenza a tutto il team.
Assolutamente, questo è una speranza che abbiamo, ma insomma si basa anche un po' su dei dati concreti, sulla conoscenza dell'indole e dell'applicazione, no, sul lavoro di mister Iachini. Tu hai citato, Carlo, anche i giocatori, il mercato. Lui è stato chiaro, ecco, Iachini, almeno 5-6 innesti, no? L'ha fatto capire senza troppi giri di parole. E ha chiesto anche che però arrivino il prima possibile. Secondo te, è un po' la domanda che facciamo da un paio di settimane, però è sempre attuale, secondo te cosa serve al Parma, su che priorità si deve agire?
Ma direi che il servizio di Marco che abbiamo ascoltato prima riassuma in maniera perfetta quello di cui il Parma ha bisogno in questo periodo. Innanzitutto il centrocampo, è ovvio, e lo diciamo da inizio campionato, è stato il ruolo più penalizzato dal mercato estivo. Non ci sono alternative, se ci sono non vengono schierate in campo o per problemi fisici o per altri tipi di problemi. Parlo di Traoré, che non si capisce bene perché sia stato impiegato davvero pochissimo. Parlo di Camarà, che è infortunato. Parlo di Bernabé, che è rientrato da poco in gruppo e quindi avrà bisogno di tempo per rimettersi in sesto. E comunque tutti i giocatori giovani, manca esperienza, mancano alternative che possano dare una certa affidabilità. Questo è sicuramente il primo reparto su cui agire, e qui mi sembra stiano arrivando già le prime voci di mercato, che sono un po' sugli attaccanti ma prevalentemente sul centrocampo, e qui bisognerà agire molto molto velocemente. Per quanto riguarda la difesa, come giustamente ribadiva Marco, un difensore di fascia sinistra è assolutamente necessario, perché col recupero di Koulibaly rimane solo Del Prato, che può fare la spola da destra a sinistra, però con l'arrivo di un giocatore di sinistra potremmo avere due alternative sulla destra, Rispoli, Del Prato, e due alternative sulla sinistra di ruolo, Koulibaly e questo nuovo arrivo, si parla di Murru o altri giocatori. Per quanto riguarda l'attacco, teoricamente l'attacco dovrebbe essere a posto, ci potrebbe essere qualche uscita, si parla dell'interessamento di Jacoponi, della regina per Jacoponi, a meno che non ci sia una così una decisione drastica che potrebbe riguardare Tutino, che era lo fiore e l'occhiello del mercato di Maresca. Non si capisce bene se Iachini lo vede come un possibile partner d'Inglese oppure no. Io propenderei più per la seconda ipotesi, quindi potrebbe anche esserci un avvicendamento con un altro attaccante, staremo a vedere. Poi c'è l'incognita Mann, ovviamente, che potrebbe anche lasciare il Parma. Prima di acquistare però il Parma deve pensare anche a vendere, perché ha degli esuberi importanti, e lo sappiamo, tutte le sessioni di mercato ce lo hanno insegnato. Solitamente cedere è un pochino più difficile che comprare.
Vabbè, assolutamente, è una situazione che riguarda quella degli esuberi praticamente tutte le squadre. È vero però anche che il Parma, essendo sceso dalla Serie B, dalla Serie A alla Serie B, ha libro paga degli stipendi pesanti, forse più pesanti rispetto ad altre società, come quelli appunto dei giocatori in esubero. Sepe viene di nuovo accostato alla Sampdoria, pare che ci sia un giro di portieri che potrebbe davvero portarlo via da Parma definitivamente. Ci sono altri giocatori come Laurini, Simone Jacoponi, approfittiamo anche per ricordare qual è la situazione, oltre a Sprocati e a Siligardi, no? Che continuano a essere sulla carta appunto di giocatori del Parma. Carlo, dopo ti chiedo dell'attacco, anche un po' l'hai accennato sulle idee di Iachini, però per il centrocampo hai detto girano i primi nomi, li ricordiamo, Verre, poi Cassata, si è parlato di Iaialo, Rincon invece sembra vicinissimo proprio alla Sampdoria, ma era stato accostato anche lui al Parma. C'è qualche nome in particolare che ti stuzzica?
Ma sicuramente Verra è un giocatore interessante, un giocatore che riesce ad esprimersi bene nelle due fasi, è un giocatore che si inserisce da dietro, gli inserimenti da dietro dal centrocampo verso l'attacco hanno sempre un po' latitato in questo primo girone d'andata, soprattutto nel gioco di Maresca. Quindi Verre è sicuramente un giocatore interessante, ma direi che le caratteristiche che servono a Iachini sono proprio quelle, ossia un giocatore bravo in tutte e due le fasi, un giocatore bravo ad inserirsi, un giocatore bravo, è vero, in tutte e due le fasi, ma soprattutto a stare di fianco a Schiattarella e permettere a Schiattarella di liberarlo un po' dai compiti di contenimento e cercare di privilegiare un pochino più la situazione di costruzione, sapendo di avere di fianco due centrocampisti che, come si dice in gergo, insomma, fanno un po' di legna, ecco, che riescono ad aiutarlo nella fase di contenimento, cosa che sia Juric che Vasquez in questo girone d'andata hanno fatto poco o non troppo bene. Vasquez un po' perché non ci è abituato, obiettivamente è sicuramente più un giocatore di spinta offensiva che di contenimento, Juric perché non ha ancora convinto a pieno, quindi almeno due giocatori con queste caratteristiche ci vorrebbero. Verre ha in più la caratteristica anche dell'inserimento e dell'apporto in chiave offensiva, quindi potrebbe essere davvero un profilo interessante.
Sì, assolutamente, ha collezionato una decina di presenze finora, ricordiamo della Sampdoria, 27 anni, scuola Roma, per lui è già sceso in Serie B dalla Serie A un anno a Perugia, proprio dalla Sampdoria, anche se non nel mercato invernale. Ricordiamo anche che Iachini, insomma, è stato suo allenatore proprio assieme al Palermo, e quindi lo conosce molto bene. Mi sa che si vada sempre nella direzione, come nomi che accostiamo a quelli che Iachini ha avuto, no? Mi sembra proprio forse una richiesta precisa dell'allenatore, insomma, è arrivato anche Rispoli, non lo nascondiamo.
Ma è corretto, Alberto, è corretto, perché c'è poco tempo. C'è poco tempo, e quindi chi arriva deve avere già un po' i dettami di Iachini in testa e avere un acclimatamento al gruppo squadra molto molto veloce. Quindi giusto che sia così, l'importante è che arrivino giocatori assolutamente motivati, che conoscono l'importanza di indossare la maglia crociata, anche la storia di questa maglia che va sempre comunque onorata, e quindi l'importante, ma penso che la società stia puntando anche su questo, è approdare a giocatori che abbiano anche la testa giusta per inserirsi in questo campionato e in questa squadra. E questo è un aspetto che ritengo la società stia tenendo molto molto sott'occhio.
Assolutamente. L'ultima domanda, guarda Carlo, prima di salutarti e ringraziarti, riguardava l'attacco. Tu hai detto che uno dei possibili sacrificabili, tra virgolette, chiaramente, potrebbe essere Tutino. Pare anche che Iachini voglia puntare su Miaila, ecco, che è stato fuori per infortunio come seconda punta accanto Inglese, poi c'è Benek. Oltre a Mana, che è un discorso a parte, ci sono questioni anche di mercato, di rapporto, ecco, se vogliamo. Effettivamente questo recupero e questo utilizzo di Miaila seconda punta può essere una buona soluzione, cioè tu lo vedi lì, è stato utilizzato in più ruoli, ecco, come altri giocatori.
Può essere sicuramente una soluzione. Vediamo la storia di Tutino. Tutino è arrivato come centravanti di movimento, il classico centravanti che si adattava al meglio al credo tattico di Maresca. Oggi Iachini potrebbe, conoscendo le sue caratteristiche e il suo credo tattico, potrebbe puntare su due punte molto più vicine, come abbiamo già visto nelle ultime apparizioni con Benedicia che è Inglese, e magari anche con un trequartista dietro per esaltare le potenzialità di Vasquez. Ovvio che due punte che giocano a contatto non corrispondono al curriculum di Tutino. Tutino è una punta di movimento, una punta che svaria, è una punta che può giocare anche laterale in un attacco a tre, però è una punta forse che non ha prettamente le caratteristiche per giocare con Iachini, o quantomeno dovrebbe adattare le sue caratteristiche al gioco di Iachini. Quindi potrebbe anche essere, questa è una mia supposizione, certo, ci sono certo, voci certo. Al momento è una mia supposizione, potrebbe anche essere sacrificato per poi tenere Benedicia, Mihaila e Inglese. Mihaila secondo me una seconda punta anche di movimento intorno a Inglese, veloce anche nello scambio, se magari comincia a diventare un pochino meno egoista di quello che è stato in questo girone d'andata, potrebbe giocare sicuramente al fianco di Inglese, che mi sembra sia stato promosso un po' come prima punta, come punta inamovibile da parte di Iachini, soprattutto se recupererà partita dopo partita la sua condizione migliore. Tutino potrebbe essere sacrificato, è ovvio che è un giocatore importante, quindi prima di fare una valutazione del genere Iachini dovrà avere le idee molto molto chiare su come schierare la squadra.
Sì, anche perché è stato cercato con insistenza, no, quest'estate, quindi la società andava a colpo sicuro. Chiaro poi che è cambiato anche l'allenatore, cambiano anche i progetti sui singoli giocatori. Carlo, davvero grazie di essere stato con noi, ci vediamo presto, ovviamente ci sentiamo su Radio Parma e ci vediamo a Bar Sport su 12 TV Parma.
Assolutamente sì, grazie a te Alberto, e rinnovo ancora gli auguri di buon anno a tutti i tuoi radioascoltatori.
Grazie davvero a Carlo Chiesa, sempre un piacere parlare con lui, sempre utile per capire il momento dei crociati che oggi sostengono due sedute di allenamento al centro sportivo di Collecchio. Tra poco leggeremo qualche messaggio di quelli che sono arrivati, un altro ospite, altri nomi anche di mercato dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Da Mag Bistrò, musica dalla cucina. Pasta fresca fatta in casa, piatti tipici e invitanti rivisitazioni. Da Mat è anche cocktail bar e lounge. Si scrive Da Mat, si pronuncia Da Mat.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, rinnovo il numero per scriverci, sms, whatsapp al 333-9200-170. Ho lasciato in sospeso qualche messaggio, intanto uno del nostro amico Luca che ci saluta, saluta anche Carlo Chiesa che era con noi in linea. Uno sul mercato, lo scrive Matteo, buongiorno, sapete già che non arriverà nessuno con questi dirigenti. E Giovinco, appunto lo scrive Matteo, non so perché non dovrebbe arrivare nessuno con questi dirigenti, insomma uno può criticare la scelta dei singoli giocatori, dei singoli acquisti, ma non credo che abbiano dimostrato di non comprare, non saper comprare, o che Krause insomma non sia pronto a investire sul mercato. Quindi poi ognuno può avere la sua opinione sulle scelte, ma insomma credo che dei giocatori arriveranno, qualcuno sta già per arrivare. Invece ci scrive un altro ascoltatore, Giorgio, scrive proprio sul discorso Covid, da questo riparto tra poco con il nostro ospite, scrive: davanti alla salute penso serva una linea unanime della UEFA, dalla UEFA scusate, fino agli amatori, purtroppo il soldo ci rovina. Allora io saluto con noi e lo ringrazio al telefono il collega della Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Ciao, ciao Gianluca, grazie di essere in nostra compagnia. Beh, insomma, tu sei sempre attento anche a tutto ciò che è fuori campo, no, del calcio. È chiaro che adesso tiene banco il discorso Covid, che non è, cioè, per le squadre è quasi meno un discorso di salute, ma un discorso di numeri e tecnico quasi, no? Ecco, anche se ci deve essere e c'è massima attenzione alla salute dei singoli giocatori, ma lo ripetiamo, praticamente tutti stanno bene, sono asintomatici, hanno sintomi davvero lievi. Però è chiaro che di nuovo anche quest'anno si ripropone lo stesso tema di regole che non sono chiare, poi alla fine decideranno le ASL. Ma te che idea ti sei fatto di questo?
Ma il problema è che lasciare la decisione alle varie ASL è un grosso problema. Perché? Perché ci sono sensibilità differenti sui territori. L'esempio c'è già stato anche l'anno scorso col Parma Calcio, che era andato a Udine con credo 5 giocatori, sì, contagiati, e ha giocato però regolarmente la partita
con un giocatore invece contagiato addirittura nel ritiro pre-gara,
che è tornato espresso in auto da Udine a Parma. Insomma, ma è un problema, allora, diciamo, un problema di salute, sì, se lo vogliamo mettere su quel piano, ma per i giocatori fortunatamente in questa fase del Covid non c'è problemi di salute. La stragrande maggioranza sono vaccinati, sono controllatissimi, sono persone in ottima salute, perché altrimenti non potrebbero svolgere questa attività ai massimi livelli. È un problema che c'è questa contagiosità che si sta diffondendo e che è un problema comune in tutta Europa. Io credo che, personalmente ho un'opinione, penso che sia giusta la linea della Lega, perché se c'è il soldo, allora, in conto sono i campionati dilettantistici, dove le persone rischiano di contagiarsi e poi di non poter svolgere la propria attività lavorativa perché magari si sono contagiate facendo un allenamento di calcio.
Certo,
e questo è grave. Chi lo svolge come lavoro professionistico secondo me va considerato alla stregua di un infortunio muscolare o comunque di una malattia che può sempre capitare un giocatore. Quindi ritengo che sia giusto scegliere di andare avanti. Dopodiché la Salernitana all'ASL impedisce di partire, la dico un po' sporca, è un po' strano che siano sempre le ASL della Campania a creare problemi, perché l'anno scorso c'è stato il problema per Napoli-Juventus, quest'anno la Salernitana viene bloccata, ma c'è il Verona che ha gli stessi numeri della Salernitana e l'ASL ha detto che
e non si pone il problema,
non possono giocare quelli contagiati. Io credo che la linea giusta, cioè il fatto di dire impedire di partire per un possibile focolaio, c'è un focolaio in tutta Italia, mi sembra una decisione un po' pretestuosa. Si prende atto di quanti giocatori sono contagiati, chi si fa il tampone, chi non è contagiato parte della disposizione, punto. Io credo che questa sia la linea, perché altrimenti non ne usciamo più. Cioè, poi è chiaro che va a fortuna, ci sono squadre come in Serie B, ci sono squadre, credo la Regina sia a quota 12-13 contagiati, Parma per ora ha solo Buffon.
Certo.
Arriveremo a metà gennaio, vedremo cosa succede, ci saranno partite, magari ecco la Lega potrebbe intervenire a fronte di una dichiarata indisponibilità di un certo numero di giocatori, che potrebbero essere 10-11, non so, allora sì, il rinvio potrebbe essere concesso, però così si va in una discrezionalità che secondo me è non è positiva, nel senso non del Covid, ma della questione. Secondo me è giusto cercare di andare avanti, con ovviamente alcune squadre che saranno più penalizzate di altre, ma questo fa parte del gioco, anche
certo,
degli infortuni gravi che possono accadere in un campionato senza che nessuno ci possa fare nulla. Sospende tutto in questa fase dove c'è una situazione importante. Altro discorso è quello della capienza del pubblico, degli stadi, quello è un altro discorso, ma dal punto di vista di giocare si è giocato un'intera stagione a porte chiuse, con i giocatori che erano in una specie di bolle, se c'era qualche positivo veniva immediatamente isolato. Adesso che è una situazione diversa, dove non c'è l'allarme sanitario per la salute dei giocatori, cioè vengono isolati giustamente per non contagiarsi e non contagiare gli altri, ma dal punto di vista della salute i giocatori insomma sono tutelati, dopo una decina di giorni, 15, facendo i tamponi risultano negativi, e tutti quelli che hanno avuto questa fase il Covid non hanno avuto ripercussioni e hanno ripreso immediatamente a giocare.
Anche perché Gianluca, guarda, io sono assolutamente d'accordo con te, anche perché è l'unica maniera per creare un po' di regole fisse, altrimenti decide a priori di rinviare in blocco il campionato, non lo so, di 3 settimane, allora è una decisione che comunque riguarda tutti, poi si innescano meccanismi e problemi di calendario, però sarebbe comunque una decisione equa e certa.
Come è stato, come ha giustamente fatto la Lega di Serie B il 26 e il 29, certo, quando c'erano i due turni, si profilavano dei problemi, una situazione in evoluzione, non si capiva dove si andava, ha detto benissimo, questi due turni li recuperiamo nelle tre giornate e li sospendiamo per tutti per evitare problemi. Questo può starci, però nel momento in cui la Lega di Serie A dice si gioca, poi ci sarà qualche partita, si gioca anche con qualche giocatore delle giovanili, certo ci sarà qualche squadra più penalizzata di altre, ma il problema è in partenza uguale per tutti, poi capiterà che qualcuno ha più contagiati di altri, insomma, però non ritengo giusto che si vada in mano alle ASL per presunti motivi di sanitari, di focolai che non esiste. Le squadre partono, vanno via con il loro pullman ormai, qual è la squadra che viaggia assieme ad altre persone per una partita di calcio professionistico? Ripeto, diverso è il discorso per i campionati dilettantistici, dove c'è un discorso di lavoro delle persone, un discorso di tutela diversa e di persone che comunque lo fanno, comunque anche formalmente non sono tutelate da contratti professionistici, ma hanno contratti di un altro tipo, quindi dalla Serie D in giù è un altro discorso. Per Serie A, Serie B e Serie C o si prendono decisioni complessive o altrimenti si gioca e punto. L'ASL dice di no e si gioca lo stesso, ecco.
Peraltro Gianluca, mi dai anche l'assist per ricordare che proprio a proposito di dilettanti, il comitato regionale dell'Emilia Romagna ha proprio deciso in questi giorni di rinviare e facilitare la ripresa dei campionati dall'eccellenza in giù, compresi quelli giovanili, poi dal weekend di metà febbraio, quindi su quello è stata già presa la decisione. Aggiungo, per chiudere poi l'argomento, Gianluca, che non dimentichiamo che certo è vero che da qui, per quanto riguarda la Serie B, da qui al 14 e al 15 gennaio si possono contagiare altre persone, chiaramente, però è anche vero che molte diventeranno negative e saranno riutilizzabili, quindi non per forza la situazione deve peggiorare, è legata molto anche, se vogliamo, al caso, così certo, come per gli infortuni, ma anche alla capacità, come per gli infortuni normali, delle società e degli stessi atleti di prendere cura di loro stessi, nel senso, se uno vuole stare più attento anche a casa, evitare il meno possibile contatti e nel limite del possibile lo fa, e le società varano il più possibile i protocolli del caso, le misure di attenzione del caso, e poi insomma è anche un po' di non dico caso, di fortuna, è un po' di caso, ecco, se vogliamo.
È comunque una situazione diversa da quella del 2020, quando nessuno sapeva cosa si andava incontro,
certo.
C'era un timore pazzesco, cioè non si capiva chi, come si ammalava, insomma era tutto. Adesso il quadro è abbastanza chiaro, insomma, quindi e oltretutto se ci sono persone controllate sono i giocatori delle squadre professionistiche di calcio che vengono praticamente controllati un giorno sì e l'altro pure dal punto di vista sanitario, quindi io ritengo che senza fare drammi, certamente se capiterà il Parma di dover giocare con tanti positivi, per adesso non ci sono e quindi va bene così, ma sarà una logica che capita una volta una squadra e una volta un'altra. La Regina adesso ha 12 positivi, benissimo, fa 10 giorni, probabilmente di questi 12 almeno la metà, se non di più, saranno negativizzati e quindi potranno tornare a giocare, insomma, non e poi praticamente anche da quello che leggo e sento sono tutti asintomatici adesso i giocatori.
Sì, poi si va incontro a una situazione, comunque un'evoluzione che da quanto dicono la maggior parte degli esperti ha comunque un virus meno aggressivo dell'inizio, comunque si sa verso cosa si va incontro quantomeno nel certo, breve tempo. Sul mercato invece, Gianluca, cambio argomento, non si sa molto a cosa si va incontro, anche se il Parma sembra avere le idee chiare, però io parto da un messaggio di Andrea, ci scrive: Iachini vuole solo fedelissimi. Ne parlavamo prima con Carlo Chiesa. Hai anche tu questa stessa idea? È arrivato Rispoli, poi i nomi che circolano sono tutti giocatori che Iachini ha già avuto.
Sostanzialmente probabilmente è la ricetta con cui lui ha vinto quattro campionati di Serie B, cioè parliamoci chiaro, per Vasquez, per lui, perché è un giocatore comunque che va bene, perché l'ha avuto assieme, tra l'altro assieme a Maresca, e quindi lo conosce bene e sa come poterlo sfruttare. È logico, lui ha in testa, insomma, il suo modulo è 3-5-2 o 5-3-2, chiamiamolo come vogliamo, con mettendo i 5 centrocampisti ci può stare anche il centrocampista alla Vasquez, cioè che è un trequartista e quindi anche, ma di certo nel suo modulo Vasquez non fa i compiti di marcatura o di ritorno in difesa come pretendeva Maresca dallo stesso Vasquez, e per questo ad esempio si parla tanto della cessione di Mann, che mi auguro fin presto, perché comunque è un giocatore di buone qualità secondo me, ma in questo modulo di Iachini è un giocatore che non è funzionale, purtroppo nel calcio le cose vanno così, e mi pare che la stessa cosa possa accadere, al di là dipenderà dalla dinamica del mercato, per Tutino, che è un tipo di giocatore che nel modulo di Iachini lui preferisce due punte di riferimento davanti, con un centrocampo assortito tra corridori e qualcuno invece che dia palloni di qualità. Gli servono delle persone che corrono sulle fasce dalla difesa all'attacco.
Ecco, quindi su questo infatti Gianluca ti chiedo, ne approfitto, ma quindi anche secondo te, come dire, Tutino può essere sacrificato? Adesso stiamo facendo delle nostre valutazioni, chiaramente.
Secondo me tra i giocatori, diciamo, a centrocampo non si sacrifica nessuno, perché non abbiamo quasi nessuno e quindi servono degli arrivi. Questo,
effettivamente,
consente la battuta, ma questo in avanti, diciamo, oltre al giovane Daniele Jacoponi, che certamente andrà in prestito probabilmente in Serie C, i due sacrificabili rispetto a quanto si è visto per come gioca Iachini sono Mann e Tutino. Non Benejak, che è un giocatore su quale fa affidamento, Inglese lo ha sempre fatto giocare dalla seconda partita in cui è arrivato, partendo da titolare, sì, e cercando di fargli ritrovare la condizione. Brunetta è un altro giocatore su cui lui comunque ho l'impressione possa lavorare, non sarà un suo titolare fisso, ma servono anche i ricambi, e Mihaila vedremo, perché è stato finora infortunato, ma è un po' più di Mann, diciamo, dal punto di vista proprio come tipologia di giocatore, e qualcosa serve. Secondo me Tutino, nonostante sia per me un ottimo giocatore, un ottimo attaccante, ma non è funzionale, quindi non è in vendita, ma se c'è da sacrificare qualcuno sicuramente sarà Pittino e non Inglese o Bene.
Se arriva un'offerta sul tavolo, c'è un'occasione, visto che oggi sono partiti i saldi invernali, esatto. Se magari, non dico ci siano i saldi sul calciomercato, perché il Parma comunque ha fatto un certo investimento su Tutino, però se arriva un'offerta che anche solo può pareggiare l'investimento, la società potrebbe pensarci.
Esatto.
Ascolta, ma Gianluca, invece su Mann, visto che non è un tema che abbiamo toccato al volo proprio con Carlo Chiesa, ecco, per Mann tu faresti lo stesso? Perché il suo procuratore ha detto, ma Iachini ha detto che puntava su di lui, ma non l'ha fatto mai giocare, l'ha fatto giocare poco, quindi abbiamo dei dubbi. È chiaro che però alla base c'è questa minusvalenza che si staglia all'orizzonte, ecco.
Questa dirigenza, sentivo prima qualcuno diceva non comprano nessuno, no, ne comprano fin troppi, casomai.
Infatti.
È il contrario. Diciamo che mentre su Tutino comunque è un giocatore che, se fai sapere che è possibile comprarlo, ci sono le squadre. Mann è difficile che qualcuno te lo paghi quanto tu l'hai pagato o che tu non faccia minusvalenza. Però è la classica tipologia di giocatore, una volta si chiamava prestito con diritto di riscatto, adesso sono cambiate le regole, ma la sostanza è quella. È un giocatore che invece secondo me può essere per esempio dato a una squadra, come è accaduto con Kulusevski dall'Atalanta al Parma, e il Parma lo ha valorizzato e l'Atalanta poi ha monetizzato alla fine, perché il giocatore è riuscito ad esprimersi bene qua, come probabilmente non avrebbe potuto fare a Bergamo. E quindi secondo me questo è il classico giocatore che per me ha qualità, insomma, non è un giocatore, una bufala, diciamo così, però non si integra, o comunque non credo che abbia molto spazio. È un giocatore però che ha bisogno di giocare, se, anche secondo me per carattere probabilmente, perché giocare o entrare negli ultimi minuti, un po' entrare, un po' uscire, non credo che sia adatto dal punto di vista proprio caratteriale, può essere un difetto, ma tanto è, questo bisogna prenderne prende atto, cioè non è il giocatore che entra e cambia la partita, è un giocatore che bisogna giocare con continuità, con il modo di Achilles, è difficile, quindi qua credo che possa essere fatta la valorizzazione. Teniamo conto di una cosa, che fortunatamente, o fortunatamente, a seconda punto di vista, il Parma non è nella condizione di vendere assolutamente per comprare, perché la lista degli over, cosiddetta, non è piena, quindi può ancora comprare senza dover per forza vendere.
È vero.
E quindi questo aiuta sicuramente il mercato in entrata, e per l'uscita poi vedremo, perché credo ci siano almeno 3 posti liberi, credo che ci siano forse anche uno in più, perché abbiamo molti giovani, e quindi sugli over, che sono quelli su cui punta Iachini, altri giovani di belle promesse non arriveranno in questo mercato, credo. Di belle speranze non arriveranno, e quindi anche questo è un fattore importante, perché non sei nella condizione, come ad esempio accadeva l'anno scorso, che per far arrivare uno dovevi per forza cedere qualcun altro, e questo insomma limita notevolmente. Invece per adesso le possibilità di manovra ci sono tutte, e quindi si può aspettare a vendere con calma, intanto cercare i giocatori che vuole Iachini, che credo faccia bene a chiedere dei suoi
dei giocatori che conosce molto bene. E Gianluca, guarda, proprio in 30 secondi prima di salutarti, non abbiamo toccato il tema difesa, cioè abbiamo parlato degli esterni, un esterno probabilmente serve sicuramente come doppia soluzione sia da una parte che dall'altra, ma al centro, ecco, ci sono diversi giovani come Dirks e Balog che sono stati poco utilizzati, c'è Valenti fuori per infortunio, serve anche un centrale secondo te? Proprio te lo chiedo in 30 secondi.
Secondo me sì, perché anche lì ho l'impressione che Danilo non sia il giocatore
possa dare quell'affidabilità che era richiesta, ecco,
esatto,
diciamo.
Per chi, insomma, serve il Bruno Alves della Serie B, ecco, quello che dia la guida ad altri che lo possono affiancare, e possono restare anche gli altri, perché comunque in un campionato così lungo purtroppo ci sono infortuni, mancanze, e si fa presto ai secondi. Però credo che un centrale d'esperienza, Iachini, è fra le richieste che avranno fatto alla società. Ecco.
Sì, assolutamente. Staremo a vedere, Gianluca, ci risentiremo sicuramente. Intanto grazie di essere stato con noi.
Grazie a te e buona prosecuzione di trasmissione.
Grazie a Gianluca Zorlini, collega della Gazzetta di Parma, che ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane. Adesso ci fermiamo un attimo, pausa pubblicitaria, poi l'ultimo blocco di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Voglia di shopping? Voglia di saldi da Scarpa Mondo. Per te sconti sulle collezioni di scarpe, abbigliamento, valigeria, pelletteria per tutta la famiglia. Cosa aspetti? Scegli tutta la moda, lo stile e il comfort dei migliori marchi e approfitta degli incredibili saldi. Scarpa Mondo, liberi di scegliere. Cerca il negozio più vicino su scarpamondo.it.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Beh, ricordiamo che il Parma ad oggi riprenderà a giocare sabato 15 gennaio alle 14 contro il Crotone al Tardini. Ricordiamo anche che il campionato poi di Serie B di fatto ripartirà, chiaramente lo diciamo oggi senza ulteriori novità e aggiornamenti. Venerdì 14 alle 20:30 quando è in programma Ternana-Ascoli, ma con i due recuperi che sono Benevento-Monza e Lecce-Vicenza al momento in programma ancora giovedì 13 gennaio. Ringrazio di essere in nostra compagnia Marco Balestrazzi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie di essere con noi. Perché ti chiamiamo? Perché questa sera riprenderà un appuntamento che ormai è quasi tradizionale di gennaio su 12 TV Parma, quello con Calciomercato, trasmissione dalle 21, che accompagnerà appunto per tutto il mese le trattative crociate. Prima però ti chiedo, accompagnerà le trattative in parte anche il campionato, se non ci saranno ulteriori slittamenti? Non lo sappiamo, però Marco, si può dire, lo dicevamo prima anche con Gianluca Zurlini e Carlo Chiesa, che insomma per il secondo anno ci ritroviamo a non avere delle regole certe, insomma forse da quel punto di vista lì, anche per garantire un po' di regolarità, si potevano prendere decisioni diverse, ci poteva essere maggiore chiarezza. Adesso sembra che di nuovo decidano le singole ASL, secondo te è così?
È un po' così, Alberto, hai ragione, condivido. Diciamo che il caso di Juve-Napoli dell'anno scorso ha creato uno spartiacque per cui di fatto certo. Le ASL hanno più potere delle leghe. È una giornata interessante perché il governo oggi potrebbe emanare alcune norme interessanti per quanto riguarda la Serie A e di riflesso potrebbero diventarlo per la B, quindi vanno, cercheremo di monitorare anche questo aspetto. Di fatto è la prima trasmissione calcistica in diretta dell'anno, quindi parleremo sì di mercato, ma visto che poi i botti non ci sono ancora, diamo uno sguardo anche a come si sviluppano le cose. Tra l'altro avremo il direttore sportivo del Parma in diretta con noi in apertura di trasmissione, Mauro Pedrazzoli, quindi insomma parleremo di mercato sì, ma il ventaglio degli argomenti è piuttosto ampio. Abbiamo tanti ospiti in studio, ci sono Sandro Piovani, Marco Bernardini, avremo anche Luca Romenghi, insomma possiamo toccare tanti aspetti e dei collegamenti con giornalisti, opinionisti, per sentire un po' come si muove il Parma, come si muovono le altre. Uno sguardo lo diamo anche al mercato di Serie A, che sembra come tutti gli anni debba combinare chissà che, poi vedremo poi cosa accadrà. Però insomma gli argomenti non mancano e sicuramente ci sono tanti aspetti da approfondire partendo naturalmente dal Parma.
Eh sì, assolutamente, partendo anche dall'attualità. Guarda, ci scrive un nostro ascoltatore che ci scrive qualche notizia sui limiti di ingresso al Tardini, lo scrive Davidone, e ovviamente noi rimandiamo, visto che sono decisioni che potrebbero essere prese dal governo proprio nel pomeriggio di oggi, rimandiamo alla tua trasmissione stasera dalle 21, che ovviamente avrà tutti gli aggiornamenti. È chiaro che è una delle possibilità in agenda, anche se comunque la scorsa settimana è già stata ridotta la capienza anche degli stadi all'aperto, quindi insomma anche le società navigano un po' a vista su questo fronte. Marco, ti volevo chiedere, so che ci sarà anche uno spazio proprio ad hoc per i tifosi, che ovviamente possono scrivere SMS e WhatsApp, ma non solo, sempre protagonisti.
Sì, abbiamo deciso di rilanciare l'appuntamento dell'anno scorso per calciomercato, ovvero la segreteria dei tifosi, da adesso alle 19, perché per un'esigenza tecnica, così li manderemo in onda, è più difficile mandarli in tempo reale, mandate i vostri messaggi audio al numero classico di Palla in Tribuna, Bar Sport, Calcio e Calcio, 333-9200-170, messaggi audio WhatsApp, sarà la voce dei tifosi, una segreteria, ci siamo ispirati un po' come fece anni fa Radio Radicale e diciamo con qualche filtro in più soprattutto sul fronte dell'educazione, però insomma vogliamo dare spazio ai tifosi per i suggerimenti sul mercato, sul Parma, su tutto insomma quello che riguarda il mondo crociato. Ci teniamo particolarmente a sentire la vostra voce, quindi insomma, partecipate alla segreteria.
Allora, questa segreteria ad hoc per i tifosi, guarda Marco, prima di salutarti, visto che si parla comunque, cioè che il titolo è calciomercato, quindi il core business vostro della trasmissione è questo, guarda, ti dico un nome che non ho letto tra i vari messaggi che sono arrivati, lo scrive Matteo se non sbaglio, ha citato il nome di Giovinco, ma io lo butto lì come provocazione. Abbiamo detto in tutta questa trasmissione, Iachini con i suoi fedelissimi, giocatori abituati alla categoria, comunque a certi ritmi che lo conoscono bene, ma può essere anche utile un colpo alla Giovinco oppure no? Una tua opinione?
È sicuramente uno degli argomenti che avremo in scaletta, ci divideremo forse anche perché Giovinco ha fatto molto bene a Parma, è via da Parma dall'Italia da tanti anni, è stato in Canada a Toronto, di fatto si è praticamente offerto al Parma, lo ha fatto un pochino in maniera più velata a parole, di fatto c'è stato qualcosa, l'impressione è che Iachini non voglia la coppia Vasquez-Giovinco, voglia qualcosa di diverso. Però proveremo a capire, lo chiederemo a Mauro Pedrazzoli. Quindi è sicuramente un aspetto su cui lavorare. L'impressione è che la trattativa si sia congelata, diciamo così, per il momento.
È molto interessante. Allora, un motivo in più per seguire la trasmissione. Marco, appuntamento a stasera. Grazie.
Ciao.
Grazie di essere stato con noi. Marco Balestrazzi, appuntamento alle 21 con Calciomercato. Allora, prima di salutarci, proprio un'altra notizia. Di mercato, visto che si parlava di mercato, una notizia che riporta Sport 1, lo dico in italiano, è una nota televisione tedesca specializzata nello sport e nel calcio, dice che insomma anche il Parma sarebbe tra le società interessate a Mehmet Can Aydin, che è un giovanissimo classe 2002 che pare essere insomma uno dei maggiori talenti che ci sono in Germania, è dello Schalke 04 e della nazionale Under 20 ovviamente tedesca, però su di lui c'è mezza Europa, si va dal Real Betis all'Anderlecht, Lille, il Marsiglia, insomma, se non club ancora più rinomati, ci sarebbe anche il Parma. Noi riportiamo questa notizia, magari poi sono tutte risposte che darà o che sarà stuzzicato su questi temi il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, che ricordiamo sarà ospite questa sera in apertura di Calcio Mercato dalle 21 su 12 TV Parma. Io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. Ricordo, ci fermiamo nella giornata dell'Epifania, torniamo venerdì sempre qui su Radio Parma. Un saluto.